Purgatorio, canto ottavo. Mentre scende il crepuscolo, una delle anime della Valletta Fiorita intona l'inno Te Lucis Ante Terminum, subito seguita da tutte le altre, che volgono i loro occhi verso il cielo. Dante, seguendo la direzione da quello sguardo, scorge due angeli splendenti che si dirigono verso l'orlo della valle, ciascuno con una spada fiammeggiante e priva della punta. Sordello, dopo aver spiegato ai due pellegrini che essi provengono dal cielo per difendere quel gruppo di penitenti dall'assalto del demonio che fra poco li tenterà, invita Dante e Virgilio a scendere in mezzo ai principi. Un'anima osserva fissamente il poeta. È il pisano Nino Visconti, al quale egli fu legato da un'affettuosa amicizia. A lui Dante rivela di essere ancora vivo, suscitando l'attonito stupore di tutte le anime, mentre Nino invita uno dei principi ad avvicinarsi ai due pellegrini per osservare da vicino quel prodigio. Poi, rivolto all'amico, lo prega di ricordarlo alla figlia Giovanna, dal momento che troppo presto la moglie si è dimenticata di lui, passando a seconde nozze. Ad un certo momento, Sordello indica a Virgilio il serpente tentatore che avanza nella valle, ma i due angeli, calando come sparvieri, lo mettono in fuga. Parla poi l'ombra che Nino aveva chiamato accanto a sé. È Corrado Malaspina, signore della Lunigiana, che chiede notizie della sua famiglia, offrendo a Dante l'occasione di esaltarne la liberalità e la prudezza. Il canto si chiude con la solenne profezia dell'esilio del poeta fatta dal Malaspina. Introduzione critica. La molteplicità di sentimenti e di immagini di cui è ricco il canto appare spontaneamente orientarsi verso un motivo centrale, con un processo di chiarificazione nel quale quei sentimenti e quelle immagini acquistano una loro organica e vivente unità. Perché alla soglia del purgatorio vero e proprio l'anima si abbandona ad una trepida e delicata rievocazione della vita passata, unita ad una rinascente e profonda gioia di vita spirituale, scandita dall'intervento delle potenze celesti. Queste, aiutando il generoso sforzo delle anime penitenti, iniziano un preludio circondato di mistero, che introduce al mistero della visione del sogno del canto seguente. Il motivo della vita umana, come peregrinazio, si arricchisce particolarmente nel canto ottavo del sentimento dell'esilio dalla vera patria. Sentimento colto e descritto non nella sua immediatezza più inquieta e più tormentosa, ma attraverso la lucida proiezione nelle anime dell'antipurgatorio. Il desiderio di ritrovare sulla vetta del monte l'innocenza di un tempo, l'ansia di rigenerazione spirituale che anticipa l'ardore di carità dei beati, il concetto di speranza che informa tutti i gironi del purgatorio. Infatti, lo specchio della disposizione interiore di Dante, nel quale l'idea di questo esilio celeste si fonde con quello della sua propria patria terrena in una rispondenza sentimentale che aderisce perfettamente al continuo alternarsi di attaccamento e di distacco dalla vita, che è uno dei motivi propulsori della seconda cantica. La similitudine iniziale, la preghiera dei principi, il sopraggiungere degli angeli e del serpente, l'incontro con Nino Visconti e Corrado Malaspina, sono momenti sagacemente costruiti dal poeta. Il suo occhio è fisso sulla bellezza letteraria dell'espressione, e la sua mente si prepara ad alimentarsi delle sublimi conoscenze del purgatorio, senza abbandonare le care immagini della vita passata, senza respingere le esperienze di un tempo, distendendo anzi i suoi ricordi nella concretezza dell'esistenza terrena, ma accrescendoli e ampliandoli in una tonalità nuova che nasce da quel particolare sentimento del tempo nel quale, secondo il Sanguinetti, si cela e si esprime insieme il respiro stesso della poesia della commedia. nel marinaio e nel viandante, nei quali il passato ed il presente si sovrappongono in una spirituale vibrazione, nell'anima che da sempre pare ripetere «d'altro non calme», nel canto liturgico che da secoli la Chiesa innalza, nella lotta tra le potenze del bene e la forza del male, che riassume in un breve episodio il dramma continuo dell'umanità. Il tempo sensibile si trasforma in tempo morale, in una misura cioè che non segna più il trascorrere degli anni, il susseguirsi delle generazioni, l'alternarsi della vita e della morte, ma definisce il ritmo di stati d'animo, di verità assolute che si manifestano nella realtà temporale per rimandare costantemente a quella eterna. Un canto, dunque, il cui fascino più segreto e profondo è forse questo, un'irreale sospensione fra la terra ed il cielo. L'una ancor presente e viva, e l'altro già imminente, ma solo intraveduto e non ancora attinto. Un momento inesprimibile in cui l'anima sta come tra due età, quella da cui si è distaccata e quella verso cui si muove, cosicché del mondo da cui si è dipartita reca ancora il ricordo e forse il rimpianto, e del mondo al quale si avvia non è che il presentimento dolce e l'ineffabile sgomento. Un attimo, trepido e supremo, in cui le cose terrene stanno per venir meno, per sempre, e di quelle divine c'è solo nell'aria il misterioso preannuncio. L'accostamento e l'accordo dei diversi momenti del canto sono realizzati più come una combinazione di motivi musicali e figurativi che con un commento sentenzioso o moralistico. Perché anche la profezia dell'esilio, rivelata attraverso l'ampia visione del sol che non si ricorca sette volte nel letto, che il montone con tutti e quattro i piè cuopre ed inforca, allontana ogni motivo più terreno ed urgente in una sfera di contemplativa ed ascetica severità, dove la realtà delle debolezze umane e l'ostinato chinarsi dell'uomo rivelano la povera meschinità di una terra che ha come termine di confronto l'orizzonte del cielo con l'armonia delle sue rotazioni. Alcuni critici, pur rilevando l'estrema varietà di motivi di questo canto, tendono a considerarlo staccato da due che lo precedono, perché la meditazione politica è dimenticata, mentre le quattro stelle, simbolo delle virtù cardinali, lasciano il posto alle tre facelle, emblema di quelle teologali, invitando il poeta a salire dal mondo della rettitudine naturale e delle virtù morali a quello presieduto dalla grazia. Così il Croce afferma che fresca risorge la poesia del cuore, quando Dante, rendendo vano l'udire di cose politiche, distornandosi dai discorsi di Sordello, si immerge nella scena che gli si forma attorno e assiste ad un mistero dell'anima, che trepida e prega e invoca da Dio l'aiuto nelle tentazioni del male. In realtà si attua non un rovesciamento di contenuto, ma un passaggio ad un motivo di più scoperto colore sentimentale. Dal mondo della violenza, della discordia, dell'errore, alla pensosa figura dell'esule che quel mondo giudica e supera, perché si è ormai identificato nell'anima che giunse e levò ambo le palme, come dicesse a Dio d'altro non calme, tra le modulazioni più intense, i toni acerbi e mordenti della rampogna trovano un correttivo e corrispettivo, specialmente nell'elegia, nel rimpianto e compianto, in note di pathos niente affatto retorico, di nostalgica rammemorazione.